Bentornati come sempre da Mattia Stirpe a Storia di Roma. Sigla! Prima di cominciare, come sempre, vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come potete farlo? Andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma. E intanto ringrazio i miei mecenati che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, David Bertini, Alberto Antolini, Eugenio Mattei, Matteo Schleicher, Andrea Olimpi, Davide Erzsavec, spero di averlo pronunciato bene, e per ultimo Francesco Finotto. Grazie mille ragazzi, perché senza il vostro aiuto questo progetto non potrebbe andare avanti, quindi vi ringrazio infinitamente. Cesare, come detto nell'ultimo episodio, fa svernare le sue truppe dislocandole in diversi accampamenti e passa l'inverno a sistemare questioni politiche varie sulla Gallia. Tito Labieno, in pratica questo personaggio, non era solamente un valido generale e fidatissimo uomo di Cesare, ma possiamo dire un vero e proprio alter ego di Cesare. Gli mandava rapporti e continue lettere dove esponeva le varie questioni o notizie che era venuto a conoscenza. Tra queste lettere inviate, Labieno spiega che i Belgi, nel frattempo, stavano creando una lega in inverno, una lega antiromana, e potremmo chiederci quali siano i motivi fondamentali di così tanto odio verso i romani. Beh, c'è da dire che innanzitutto i romani erano comunque degli invasori, per cui è ovvio che un popolo non gradisca la presenza di invasori. Per più, svernavano nelle loro terre, pretendendo grano e altre vettovaglie. Altri invece non gradivano i costumi e la cultura romana, per cui non gradiva neanche che il loro stesso popolo cambi tradizioni. Questo ovviamente riguarda l'ambito dei più tradizionalisti, ma che non erano pochi in Gallia. Analizzando la situazione possiamo anche capire che la Gallia era in continua lotta tra varie tribù per il controllo ovviamente del territorio, e ora che i romani erano arrivati, alcune tribù che fino ad ora avevano avuto il predominio su altre, ora cambiava la situazione, e per cui possiamo capire perché questo odio nei confronti dei romani. Gli equilibri erano stati stravolti. Per ultimo e non meno importante, la paura di loro stessi di essere attaccati e dominati dagli stessi invasori, sorte già avvenuta agli Elvezi, ad esempio. Dunque, le voci di cui era venuto a conoscenza Labieno sulla lega che i Belgi stavano creando erano vere. E così Cesare arruolò due nuove legioni in Gallia Cisalpina e le portò in quella transalpina. Chiese alle tribù vicine, i Belgi come i Senoni, se effettivamente stessero arruolando nuove truppe, e quando le notizie furono confermate Cesare fece quello che tra le tante cose era devastante, ovvero l'effetto sorpresa. Piombò infatti in territorio nemico e in quel momento i Belgi andarono nel panico, perché non si aspettavano minimamente che i romani così presto potessero arrivare nel loro territorio. Così subito la tribù dei Remi andò da Cesare per dire lui che loro non facevano parte della Lega Antiromana e che avrebbero detto tutto quello di cui i Romani avessero avuto bisogno. In cambio di cosa? In cambio di pace. La Lega sostanzialmente era formata da alcune tribù germaniche al di là del Reno, oltre che dai Galli. Vi aderirono infatti Bellovaci, Suessioni, Nervi, Atrebati, Ambiani, Morini, Menapi, Eburoni e molti altri ancora. A questo punto la mossa strategica di Cesare, dividi e t'impera, dividi e comanda, che infatti era la strategia migliore da attuare. Come poter battere un esercito così numeroso e impressionante? Dividerli e sconfiggerli singolarmente, o quasi per evitare che possano, appunto, congiungersi in tempo e poi avere problemi. Per cui Cesare chiese a Diviziago, re degli Edui, di invadere il territorio dei Bellovaci e di scatenare loro guerra per tenerli, appunto, impegnati. Dall'altra parte però un vasto esercito iniziò a radunarsi e ad andare contro i Romani, che nel frattempo avevano organizzato, per quanto possibile, il loro piano. Prima di attaccare i Romani, la Lega antiromana, parliamo di questa Lega appunto, attaccò e pose sotto assedio una città vicina dei Remi e tra l'assedio e attacchi vari tra le truppe romane e le loro, in realtà il vero scontro non ci fu mai, se proprio possiamo dire così, i belgi si resero conto che il loro grano stava scarseggiando e per di più in questi piccoli scontri avevano perso molti uomini, nonostante avessero un esercito molto superiore a quello di Cesare. E quindi che cosa fecero? Lasciarono l'assedio e decisero di ritirarsi in fretta e furia. Nonostante la ritirata nella mezzanotte, Cesare sceglie di inseguirli con la cavalleria e altre 3 legioni, attaccando di continuo la loro retroguardia, che dopo una giornata intera perse tantissimi uomini. Cesare così, senza una vera e propria battaglia campale, che cosa aveva fatto? Aveva comunque inflitto grosse perdite ai nemici e subito dopo, a marce forzate, si reca dentro il territorio dei Suessoni e inizia ad assediare la città di Novio d'Uno. I Suessoni intanto iniziarono a rientrare nelle loro terre e rimasero colpiti per la rapidità con cui i Romani avevano costruito le loro armi d'assedio e soprattutto dalla loro imponenza. E così mandarono ambasciatori e chiesero la resa immediata, dando ai Romani ostaggi e altro in cambio. Stessa sorte toccò ai Bellovaci e agli Ambiani, raggiunti sempre in maniera estremamente rapida da Cesare dopo la resa dei Suessoni. Anche loro chiesero la pace a Roma e lasciarono altri ostaggi nelle mani dei Romani. Proprio però vicino al territorio degli Ambiani vi erano i Nervi, un popolo che Cesare descrive come un popolo molto combattivo e forte d'animo, dove non accettavano addirittura mercanti che potessero vendere loro vino o altri beni per così dire di lusso, perché per non rovinare i loro animi. I Nervi accusarono gli altri belgi di essersi arresi ai Romani anziché continuare a combattere. Per chi? Per le loro terre e anche per i loro avi. Così, quando seppero che le truppe romane erano nei loro territori e anche molto vicini ai loro accampamenti, si unirono a loro anche le truppe dei popoli degli Atrebati, Viromaundi, Atuatuci e aspettarono che Cesare gli andasse contro con le sue legioni, soprattutto con la sua amata 10ª legione, di cui ne torneremo a parlare in futuro. Lo scontro ha inizio e Cesare si muove su più fronti e su diverse legioni, proprio per rinfrancare gli animi dei suoi soldati, dove riteneva più opportuno. I Nervi si batterono duramente e non furono facili da battere, perché facevano della loro fanteria il punto forte e, come detto prima, erano famosi per la loro abilità in battaglia. In una zona dello scontro, precisamente dove stava combattendo la 12ª legione, i Romani a un certo punto ebbero la peggio. Infatti il vessillo era caduto nelle mani dei nemici e quasi tutti i centurioni della quarta corte erano caduti e anche la 7ª legione era in difficoltà. Nonostante tutto, i Romani, a parte questo piccolo momento di sbandamento, riuscirono a capovolgere la situazione e anche grazie ai legati che, come ci racconta Cesare, furono molto bravi e pronti a impartire ordini velocemente e grazie soprattutto al suo fedele Tito Labieno. Grazie a lui, ma grazie al valore stesso delle legioni e del loro approccio militare che avevano in ogni battaglia, i Romani vinsero lo scontro. Caddero, secondo la stima di Cesare, circa 50.000 Nervi, che così divennero praticamente un popolo non più di guerrieri, e che infatti subito dopo la disfatta chiese la resa a Roma, e anche qui il nostro Cesare si dimostrò clemente in quanto gli lasciò le loro città e i loro territori. Le truppe degli Atuatuci, che stavano accorrendo verso il luogo della battaglia per aiutare appunto i Nervi, appena seppero però della disfatta, non proseguirono la marcia, ma fecero dietro front, asserragliandosi in una loro città ben difesa. Non appena Cesare però giunse per assediare la città in questione, furono praticamente talmente colpiti dalla velocità con cui i Romani prepararono torri e arieti giganti per questo assedio che pensarono che i Romani avessero con loro l'aiuto di qualche divinità e per cui chiesero immediatamente la resa senza neppure resistere all'attacco. Ahimè per gli Atuatuci, che però anziché arrendersi veramente una volta che ebbero consegnato tutte le loro armi per ordine di Cesare, avevano tenuto qualche arma nascosta e nel corso della notte successiva alcuni dei loro soldati attaccò la guarnigione piccola che i Romani avevano lasciato ancora in città. E questo però i Romani non lo perdonarono. Infatti entrarono facilmente in città, perché praticamente senza armi, e vendettero all'asta tutto il bottino che riuscirono a depredare, più 53.000 prigionieri. Nello stesso tempo, una legione mandata nel frattempo da Cesare nelle terre dei Veneti, Unelli, Osismi, Redoni e Aulerci era riuscita da sola a sottomettere tutte queste popolazioni e portarono la notizia al comandante romano. In pratica la Gallia era stata pacificata e quasi tutta sotto il dominio di Roma. Ora le legioni potevano accamparsi per l'inverno e Cesare tornò in Italia dove Roma decretò addirittura 15 giorni di solenni festeggiamenti che mai prima di allora furono mai tributati a nessuno. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per info, domande o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio. Grazie mille.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.